archivi polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini, ben trovati. Alberto Polverosi, ciao.
Buonasera a tutti.
Prosegue il viaggio di Archivi Polverosi. Sto andando a memoria, mi sembra che questa sia la decima puntata di questo terzo ciclo.
Sei la memoria.
Prendila per buona, va bene, insomma, sì. Già che ci siamo.
Lo prendo per buona.
Salutiamo il nostro editore, direttore, che dall'altro ci impedisce di dire troppe stupidaggini, e proseguiamo il nostro viaggio. Ormai lo sapete, Alberto ha scelto a suo insindacabile giudizio 50 partite, le più significative della storia quasi centenaria della Fiorentina. Siamo partiti dalla più antica e la più moderna, e poi piano piano stiamo andando avvicinandosi, anche se la forbice è ancora bella ampia, come potete vedere e come potete ascoltare oggi. Perché, Alberto, cominciamo, a te ti fa impazzire questa coppa.
No, a me fanno impazzire mi piacciono da morire le coppe strane che si giocavano una volta. E oggi ne parliamo di una di queste.
Ma te pensa, noi ci diciamo la Conference, che coppa è, no? Che coppa no. È la Conference? Pensa a queste qua.
Ma e sono trofei che poi restano un bacheca, sì. E che ti fa piacere ricordare, almeno a me. Io sono un po', devo essere sincero, sono un po' fissato su queste cose. Non le ricordo da bambino, perché quando giocava in quegli anni lì io avevo 2 anni, quindi non me le posso ricordare.
Senti, ma della coppa di cui stiamo per parlare bisognerebbe chiedersi chi ce l'ha in bacheca, perché non è una coppa.
Davvero. Mentre la Mitropa Cup è nella bacheca, se non mi sbaglio, del Banik Ostrava, l'ultima. Sì. Questa
è, ma poi non andava a un club.
Poi c'è da raccontare questo. Allora, oggi parliamo della Coppa dell'Amicizia Italo-Francese, che l'Italia, grazie anche e soprattutto alla Fiorentina, vince nel 59. Ecco, io credo gli ascoltatori avranno capito che a noi piace soprattutto soffermarci su quegli anni, perché una Fiorentina così non si è più rivista. E ci soffermeremo anche nelle prossime puntate, perché ci saranno tante altre coppe, tante altre partite di cui parlare, di una squadra, di una squadra fantastica, una squadra che
poi
non
vai,
arriva,
c'è queste coppe esotiche che a te ti piacciono un sacco.
Sì, e poi ci sono queste coppe un po' strane. Questa è la Coppa dell'Amicizia Italo-Francese.
C'è David Bini, lo vogliamo salutare?
Salutiamo Davide.
Ciao, certo. Davide, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Presidente, ciao, del Museo Fiorentina, insomma, che ruba un po' di tempo al suo impegno principale, è quello di presentare la Hall of Fame, che è in programma martedì alle 20:30 nell'auditorium della Cassa di Risparmio a Novoli. Ricordiamo anche che l'evento sarà visibile su firenzeviola.it, sul canale televisivo, quindi chi non avrà accesso alla manifestazione, perché mi sembra capire tutto esaurito, potrà comunque non perdersi neanche un momento di questo evento così significativo. Allora, caro Davide, siamo al 59, io mi ricordavo il Festival dell'Amicizia, e quello faceva la Democrazia Cristiana, che c'era la Festa dell'Unità, la Festa dell'Avanti e quella dell'Amicizia. Invece
Non divagare.
No, Alberto ha scoperto questa coppa fantastica.
È una coppa stranissima. Allora, è una coppa che si giocava fra le squadre italiane e le squadre francesi. La prima edizione del 59 vede confrontarsi le prime 4 del campionato di Serie A e la prima del campionato di Serie B, che era l'Atalanta, quell'anno la neopromossa, contro 4 squadre francesi, le prime 4 del campionato maggiore francese, e la neopromossa che era Le Havre. Il totale dei punti decretava poi la Lega che vincitrice, o la Lega italiana o la Lega francese, e quell'anno vinse la Lega italiana, e la Fiorentina contribuì in maniera decisa a questa vittoria, perché vinse tutte e due le partite col Nîmes, che era ovviamente squadra francese, vinse in trasferta e in casa, segnando 6 gol, 2-0 la prima, 4-1 la seconda, e solo un'altra squadra riuscì a fare bottino pieno, che era la Juventus in quella edizione lì, la prima.
Quindi
edizione
portarono 8 punti Fiorentina.
Portarono, no,
si dava 2 punti a vittoria.
2 punti a vittoria, quindi portarono 4, 8 punti. Infatti l'Italia vinse, me lo sono segnato perché sennò non me lo potevo ricordare, vinse per il risultato, dove lo trovo?
Beh, intanto vediamo mentre lo cerchi le pagine del Corriere dello Sport.
Per 14 punti contro 6 della Francia.
Dimmi questo titolo: straripante l'attività calcistica.
Le 59.
No, se ti fanno un titolo così, te che
no,
gli dici?
No, beh, dai, le licenze del direttore, quella è la prima pagina.
Straripante l'attività. E che vuol dire straripante l'attività calcistica?
Perché c'era in corso questa Coppa dell'amicizia italo-francese e le altre squadre già giocavano. Perché questi si facevano
un sacco di
campionato, sì.
Pensa se era straripante allora, ora è che sarebbe
no,
tutti
adesso,
i giorni.
Adesso è impossibile. Però è già strano, già vedi, comincia già a essere particolare il fatto che il Corriere dello Sport, insomma, i giornali sportivi cominciano ad aprire
col
il
calcio.
Giornale col calcio, perché di solito era
ciclismo.
O il ciclismo o il pugilato, erano le due grandi attrazioni del momento. E lì si vede nel tabellino di questa prima pagina, si vedono i risultati, la Juve che batte il Reims, la Fiorentina che batte il Nîmes, l'Inter che pareggia contro il Racing Paris e l'Atalanta che perde, questa è la partita, che perde 1-0 contro Le Havre.
Ricordando che l'Atalanta aveva vinto il campionato di Serie B,
sì,
non era tra le prime quattro Italia, ma accade adesso.
Allora,
hanno fatto un bel salto avanti.
No, avevano fatto veramente, sì, no, era un torneo particolare perché negli anni successivi cambia tanto la formula, fai conto l'anno successivo. Le squadre che si affrontano sono 16 italiane e 16 francesi. E che succede? Per scegliere le 16 italiane, così come le 16 francesi, è la Lega che decide
chi va.
Perché nello stesso tempo si gioca la Coppa delle Alpi, un'altra coppa strana a cui la Fiorentina partecipa.
Amri non perdona, Fiorentina Nîmes 2-0.
La Fiorentina parte subito e vince 2-0 a Marsiglia contro il Nîmes, doppietta di Amrim. Parentesi, Amrim di quella della prima edizione è il capocannoniere perché segna la bellezza di 4 gol.
Viene definita l'irresistibile ala destra della Fiorentina, insomma, mi pare forse anche un po' riduttivo.
Ma quella era tutta una squadra irresistibile. Ho fatto il conto l'altro giorno, ho dato un'occhiata alla formazione. Ci sono, non in questa, perché in questa mi pare ci sia... ci sia anche una riserva di Eugenio Fantini o nella partita di ritorno che gioca al posto di Montuori che è infortunato e ci sono 11 nazionali compresi gli oriundi Montuori e Loiacono che arrivano dall'Argentina e giocano nell'Italia e l'altro, lo straniero è Amrim,
sì,
che è la stella del mondiale del 58 insieme a Pelé, cioè vice campione del mondo con la Svezia, lui e Lidlmer erano le stelle della Svezia.
David, insomma, questa Coppa dell'Amicizia io ne ignoravo l'esistenza, una Coppa un po' particolare,
Una Coppa un po' particolare, riprende
la Juve, voglio dire,
mette il calcio dell'epoca e cercava di aprirsi a contaminazioni europee, quindi la Coppa dell'Amicizia la Fiorentina poi la vince anche nella edizione successiva, poi vince nel 61 la Coppa delle Alpi, quindi insomma sono vittorie ovviamente da attribuire alla nazione, alla Lega, ma anche alla squadra che poi contribuisce in maniera determinante a farla, quindi insomma da questo punto di vista sono esperienze internazionali per giocatori che come parecchi dei nostri già giocavano in nazionale e comunque si comincia a respirare un po' voglia di calcio europeo, vi ricordo insomma nel 61 comincia la Coppa delle Coppe e il primo anno la UEFA non la vuole neanche organizzare e delega la Coppa a chi l'ha progettata, al Comitato della Mitropa. Poi prima della fine dell'anno della manifestazione, vedendo che gli afflussi degli spettatori erano inaspettativamente alti rispetto a quello che pensavano, allora prima della fine dice ok, dal prossimo anno diventa ufficiale UEFA, lo organizziamo noi, diamo anche l'egida per chiudere questa stagione sotto la UEFA, tant'è che la Fiorentina viene consegnato un trofeo e poi viene ripreso, che non è la vera Coppa delle Coppe che conosciamo, la forma canonica, ma una forma assolutamente originale, quindi c'è questa fame di calcio europeo e si comincia a allargare queste collaborazioni fra federazioni vicine come possono essere la Francia e poi la Svizzera aprono a calcio europeo nuovo, insomma,
eccoci qua. Vediamo
senza televisione, ma cominciava a far girare i sogni fra gli spettatori, insomma.
stiamo vedendo insomma un'altra prima pagina. Baldini è sempre Baldini e qui non siamo nel calcio, è il ciclismo, ma Ercole sotto Baldini. Vediamo che l'Italia insomma è messa bene con la Francia, sembra di capire.
Campionato calcistico intermilitare, pensate.
Era
oggi sui giornali si gioca la nazionale militare, mi pare più. Sia sparita proprio, ma se gioca la nazionale al del 19 escono 5 righe
in fondo
e invece all'epoca era così quello dice Davide, è così, cioè c'era voglia di confrontarsi con un altro calcio, tant'è vero che quella Coppa dell'Amicizia l'anno seguente, come ho detto, cambia e passa a 16 squadre. Poi cambia ancora, nel 62 diventa la Coppa dell'Amicizia Italo-Franco-Svizzera.
Qui sono anche gli svizzeri.
Entrano le svizzere. Quello lo vince il Lens, i francesi del Lens sul Torino. Nel 63 cambia di nuovo, nel 62, perché da premiare una Lega... si va a premiare il club, per questo vince il Lens. Poi lo vince nel 63, lo vince il Genoa in finale contro il Milan. Tra il 63 e il 65 si gioca una sola edizione con una sola partita, cioè due partite ad andata e ritorno.
Però
si chiama Trofeo dell'Amicizia Italo-Spagnolo, infatti lo chiamano
Amistad.
Il Trofeo Amistad. E gioca Juventus e Real Madrid, la Juve vincerà il ritorno ai calci di rigore, vincerà il trofeo ai calci di rigore.
Sì, ma il ritorno dopo quanto si gioca?
L'andata si gioca nel 63 e il ritorno si gioca nel 65.
Meraviglioso. Intanto vediamo il giornale, è fantastico, perché prima era irresistibile Hamrin, adesso è irresistibile l'attacco viola. Fiorentina Nim 4-1, 4-0 tra parentesi, quindi sia il primo tempo 4-0 e poi 4-1.
No, possiamo sentire, siccome c'è il racconto
del nonno di Niccolò Santi.
Il nonno di Niccolò Santi, possiamo sentire anche.
Vai.
Dal Corriere dello Sport di giovedì 3 settembre 1959. I solisti in vena di prodezze e di gol. Irresistibile l'attacco viola, Fiorentina Nims 4-1. Il primo tempo è bastato a distinguere eloquentemente i valori a confronto ed a creare le premesse di un virtuoso e soverchiante successo. Firenze 2. Troppo debole il Nims o straordinariamente forte la Fiorentina? Come sempre, la verità sta nel mezzo. Bisogna anzitutto parlare di un'eccezionale prima linea viola, che ha sgranato il suo gioco eliminando gli inutili fronzoli che spesso impedivano la conclusione delle manovre. È chiaro che i giocatori hanno imparato la lezione Carniglia. I giochetti servono ad aiutare l'avversario e anche lo Iacono, che era il primo fantasista, si è adeguato agli ordini dell'allenatore. L'attacco ha dato spettacolo e pensare che mancava il pezzo più forte, cioè Montuori. Cosa sarà la prima linea quando anche la spada viola occuperà il suo posto?
Ecco, guarda, mi sembra di essere arrivati ai giorni nostri, perché una squadra meno fronzoli e più sostanza, manca il giocatore più forte in Montuori, in questo momento è fuori Gudmundsson. Ho notato delle assonanze,
Fermati lì però.
Sì, mi fermo qua, perché
no, quindi ti dico che l'attacco lì era Hamrin, Fantini, Lo Iacono e Petris.
In attesa di Montuori.
Quell'anno lì Hamrin segnò 26 gol, fece gol per 7 domeniche di fila, Petris ne segnò 7 di gol. Ecco, quella partita la gioca, mi piace soffermarmi un attimo, Eugenio Fantini, che era una riserva ovviamente, lui aveva giocato appena 7 partite di campionato, 3 gol, ma nel Mantova, il famoso Orzo Mantova, da cui lo prese la Fiorentina,
cioè si chiamava Orzo Mantova la squadra
si chiamava Orzo Mantova, e lui aveva segnato, aveva portato la squadra, contribuito a portare la squadra dalla quarta serie, cioè la Serie D, fino alla Serie B, segnando 30 gol in 69 partite. Però lì in attacco non c'era Vezzi, cioè non era non c'era possibilità di giocare, era troppo forte Hamrin, troppo forte Montuori, e soprattutto
non c'era il vice Hamrin. Non lo cercavano i vice Hamrin?
No, è impossibile, anche perché all'epoca, ricordiamocelo, si giocava, a parte la Coppa dell'Amicizia, Fiorentina giocava le partite del campionato più la Coppa Italia, quindi insomma non erano 60 partite come ora ha giocato l'italiano con la Fiorentina italiana. Ma in quella squadra, e David ne avrà parlato tanto quando faceva quando fa ricorda la storia della Fiorentina, di sicuro c'era un personaggio stupendo, incredibile. Si chiamava Francisco Ramón Lo Iacono. Ecco, su di lui si potrebbe fare una puntata, perché una puntata intera, perché era un giocatore di
anche due, una sul calcio, una sulla vita,
perché era un giocatore di un talento straordinario. Lui i calci di punizione e le finte, cioè era un 10 che poteva essere 9, poteva fare tutto, tant'è vero che a un certo punto, quando mi pare Ferrero, non vorrei sbagliare, allenatore, gli disse: no, tu oggi prendi l'11 e giochi alla sinistra, lo disse: no, allora io non vado in campo. Poi lo convinsero e lui andò in campo.
È così, David?
Sì, era un giocatore dotato di un estro incredibile e chiaramente anche di un carattere che era in parallelo all'estro che aveva, quindi insomma, quando le cose non gli tornavano, non gli tornavano, non è che la mandava di dietro.
Ecco, era, ti interrompo un secondo Davide, era come personaggio balotelliano, va bene? Cioè lui si raccontava, ora le racconto le storie di quando lui fu trasferito soprattutto a Roma, le storie della Dolce Vita in via Veneto, lui era uno dei protagonisti.
Una specie di Renato anche, sì, di Renato Portaluppi.
Esatto. E come giocatore, una specie, come carattere in campo, poteva essere fra Bagni e Felipe Melo. Mm. Perché? Allora, lui a Palermo, negli spogliatoi, fece a botte con Montuori e tornò in campo con una mano fasciata. Sai come finì quella partita? Palermo 0, Fiorentina 4. Due gol di Lo Iacono, un gol di Montuori. Questo era. Poi fece alla Brate a schiaffi con Gratton e riuscì in un Fiorentina-Inter a tirare un calzotto a Bolchi. Io non so se l'ha mai
Maciste.
Visto Bolchi. Si chiama Maciste, non a caso. E lui riuscì a tirare un calzotto anche a Bolchi. Ma soprattutto il giocatore era fortissimo. Ma la storia fuori dal campo era faceva impazzire.
Una specie di Cantona.
La cronaca rosa. Ma poi, sai, erano tempi in cui
bastava poco.
Era tutto alla luce del sole, i giocatori non si nascondevano. Allora, lui è stato per un lungo periodo. Lui arrivò in Italia, era sposato, si separò.
Ma lo comprò la Fiorentina?
Lo comprò la Fiorentina e lo mandò a Vicenza. Lo mandò a Vicenza, dove in 18 partite fece 11 gol. Quindi l'anno dopo, via di corsa alla Fiorentina, e lui stette per un lungo, e poi la Fiorentina, quando lo cedette dopo 3 o 4 anni, lo cedette alla Roma, ci fu una specie di insurrezione dei tifosi, perché era proprio è il giocatore tipico per il quale i fiorentini si innamorano, ok? Adrian Mutu, okay,
Edmundo,
cioè giocatori che in curva diventano pazzi. E lui fu ceduto alla Roma e poi è tornato l'anno seguente è ritornato a Firenze. E lui è stato per un lungo periodo con Claudio Amori.
Sì, che l'ha lasciato per Celentano.
Che lo lasciò per Celentano. Ma si racconta che sia stato anche, c'è una storia bellissima con Anna Magnani.
A Roma.
E si racconta che alla fine di un tango languido, come potevano essere i tanghi ballati da un argentino, erano le 2 di notte, le 3 di notte, insomma, l'alba, era quasi l'alba. Anna Magnani, ormai sfibrata, gli disse: Aramo, ma va a dormire. E questa non l'ho trovata. È una storia bellissima. Cioè, lui era proprio le femmine gli piacevano. Lui ha raccontato a Roma che giocò un Roma-Juventus dove fece un gol decisivo col braccio fasciato. Dice: la partita si giocava alle 2:30, io fino all'11 feci l'amore con una donna splendida alle 11 di mattina. Vabbè. Quindi era un romanzo. Lo Iacono era un romanzo.
Ma questo va messo nell'Hall of Fame immediatamente.
A proposito di somiglianze, mi ricordo un altro argentino che era talentuoso, fantasioso, a volte magari anche un po' scattoso, ma che sicuramente era un grande tombeur de femme, ed era il nostro Daniel Bertoni, insomma, dei paralleli da questo punto di vista, per cui insomma.
Sì, credo non abbia mai fatto a cazzotti a nessuno.
No, però in campo era più quieto, dai.
Esatto, è un dolce, Bertoni.
Sì, sì.
No, rispetto a lui. Però ecco, Lo Iacono è stato. in quella Fiorentina qualcosa di veramente,
cioè, noi avevamo in attacco, avevamo Amrin, lo Iacono e Montuori
più Petris
e Petris
più Petris che insomma era uno di sostanza Petris, ma fra Montuori e lo Iacono c'era rivalità per forza, perché era come se tu mettessi insieme aiutami, non lo so, Rivera e Mazzola, ecco, e i livelli forse in qualche caso sono come tecnica, sì, pura, per quello che raccontano i giornalisti che l'hanno visto giocare, Montuori e lo Iacono erano superiori. Lo Iacono poteva inventare qualunque cosa in campo, e che poi aveva delle giornate in cui
non c'era voglia,
invece che alle 11 aveva finito di fare roba
a 5 minuti prima,
5 minuti prima, quindi
oppure un vedalore ai fini di andare a fare roba.
Esatto. E lui
è estro sregolatezza, dai, è tipico dei grandi dotati nel mondo anche dello sport.
Lui giocò
una squadra che aveva un attacco eccezionale, ma aveva anche una bellissima difesa e un signor centrocampo, insomma, mi diceva giustamente prima, una squadra di farcita nazionali che arrivò seconda anche in quella stagione, insomma, tanti Porta, Robotti, Castelletti, Orzan, Chiappella.
E il vice Castor, di Sarti era Albertosi.
Appunto, i nomi che possiamo dare a caso da quella rosa, da quella formazione, sono tutti nomi di grandissima levatura, per cui insomma era una signora fiorentina con la F veramente maiuscola.
Sì, è per questo, infatti, l'ho detto in apertura, che noi ci soffermiamo tanto su quel periodo, perché fra lo scudetto, i quattro secondi posti consecutivi, le coppe, i riconoscimenti, i giocatori in nazionale, insomma, è stato veramente irripetibile quel decennio a cavallo 50-60, è stato irripetibile. Io non so se mai potrà rinascere una Fiorentina così. Oggi un pezzetto ricordando,
me lo augurerei assolutamente, ma per ora non ci siamo su quei livelli.
Ricordando il record delle 8 vittorie consecutive, ho scritto che al posto, quando la Fiorentina cedette Giulinho, arrivò Amrim. È come se nella Fiorentina cerchi Gori, va via Batistuta e arriva Shevchenko. Ecco, siamo a livelli mostruosi. E tornando brevemente allo Iacono, lui giocò 109 partite in due periodi nella Fiorentina e segnò 36 gol, ma ne segnò 5 in 8 partite in nazionale. Insomma
vabbè, era uno che sapeva fare, il suo mestiere lo sapeva fare, ecco, mettiamola così. Quindi insomma, vinciamo questa coppa strana,
questa coppa,
la vince l'Italia,
l'Italia, e l'anno seguente nel 60 si fa il bis, perché rivinciamo, l'Italia vince la coppa di nuovo, lì la Fiorentina fa una vittoria e un pareggio con Racing Paris di Parigi, tieni presente che quando un passo indietro, nel 58-59, che è l'edizione, la stagione precedente, la Fiorentina riesce a fare in campionato, arrivando seconda, 95 gol, cioè 95,
quante partite poi? In 30, se non sbaglio,
erano, mi pare fosse 18 squadre, non vorrei sbagliare,
sono 34 partite, sbagliare.
Comunque
fa 3 gol a partita,
95 gol è una cosa, e la gente, io penso oggi che la Fiorentina sta facendo tanti gol, perché nelle 6 vittorie consecutive ne ha fatti 18, e quindi sono 3 gol, ha fatti 6 a Lecce, va bene, 5 alla Roma, però sono 3 gol a partita. Insomma, era una squadra
da sogno, da sogno.
E lui, lo Iacono, morì anche piuttosto presto, e fu una morte sospetta, perché si fece un'operazione, una complicazione ai polmoni, e morì. E lui, sulla sua morte, ha indagato Guariniello, perché lui, dopo essere tornato alla Fiorentina, andò alla Sampdoria, ed era la Sampdoria in cui giocavano Cucchiaroni, Okwirk e Matteucci, che era un portiere, che morirono di SLA e di cose. E allora Guariniello indagò, ma non senza trovare, senza sbocchi a quell'indagine. Però insomma, ecco, lui ha rappresentato, ora non lo dico più perché l'ho detto 100 volte, ha rappresentato veramente un giocatore fantastico, unico, perché era rissoso, era cattivo, era fortissimo, era tecnico, aveva fantasia, insomma, era un argentino, in Argentina lo paragonavano a Sivori, proprio sullo stesso livello, quindi tu capisci?
Beh, insomma, se la rivedi altissimi, anche come carattere. sì, anche Sivori mi sembra fosse abbastanza fumino. Allora, se la regia è d'accordo, io andrei in pausa e poi torniamo con la seconda parte di Archivi Polverosi. Restate con noi.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Archivi Polverosi. La seconda mezz'ora ci riporta invece nel passato più prossimo, dopo essere stati a fine degli anni 50 con la Fiorentina di Amrin, Lo Iacono e Montuori. Arriviamo a un'altra partita dove i giocatori non erano altrettanto forti, ma comunque era una squadra con dei valori, Alberto?
Sì, era una squadra con dei valori che però quella partita di cui parliamo la sbagliò. Era una partita terribile. Stiamo parlando della finale di Coppa Italia del 2014, che la Fiorentina perse all'Olimpico contro il Napoli 3-1, ma purtroppo quella serata è ricordata per qualcosa di molto molto tragico, della morte di un tifoso romanista, di tutto quello che accadde all'Olimpico,
che non c'entrava nulla, perché la partita era Napoli-Fiorentina,
esatto, di tutto quello che accadde all'Olimpico, di due squadre, del calcio ostaggio di una curva. E per questo noi abbiamo chiamato Antonio Giordano, che è stato una delle, lo è ancora, però ora scrive su un giornale che non amo molto, ma
dove
è stato sulla Gazzetta dello Sport.
Vabbè,
Che devo se lo sai, lui è stato, sentiamo, ride, capo, lo sa lui perché ride, capo della redazione di Napoli del Corriere dello Sport, un fior di professionista.
Ve lo siete fatti scappare,
è andato in pensione anche lui,
ho capito, però perché non avete tenuto?
Questo è una domanda.
Vabbè, lasciamo perdere,
fosse dipeso da me tutta la vita, però
lo so, Giordano dice così a tutti, però Polverosi,
non è vero.
No, ma io lo so perché mi vuole bene, perché gli portavo le mozzarelle.
No!
Sì.
No, vabbè. Sì.
E lui mi dava le bistecche in casa.
Io però gli vabbè, allora un bel bravo. Cambio, insomma. Abbiamo detto, no, di Giuligno e Amri, in questo cambio ricorda un po' sì. Il cambio di cui abbiamo parlato.
Mozzarelle e bistecche.
Giordano, dicevamo un po' di questa partita, no? Che a Firenze venne vissuta una grandissima attesa, perché la Fiorentina tornava a disputare una finale di una Coppa dopo tantissimo tempo, e quindi a Firenze si intravedeva la possibilità di fare festa. Dopo tanto tempo il Napoli arrivava con un pedigree chiaramente superiore, che l'aveva vinta anche recentemente. Poi però, diciamo, possiamo dirlo tranquillamente, passò tutto in secondo piano.
Fu una non partita, perché come diceva Alberto prima, la vigilia lunghissima, poi il ritardo necessario del fischio d'inizio, vennero caratterizzati dagli incidenti del prepartita, quelle che poi sarebbero costati la vita al povero Ciro Esposito, il ragazzo che è morto dopo 33 giorni, se non sbaglio, un tifoso napoletano che venne aggredito nei pressi dell'Olimpico o poco distante. Fu una serata surreale, come può essere surreale tutto quello che accade dentro al calcio e che non riguarda assolutamente il calcio. Fu una serata dolorosa, nella quale a lungo non capimmo nulla, anche perché era faticoso riuscire
vero.
A risalire alla verità dei fatti, che poi sarebbero emersi immediatamente dopo la fine della partita o contestualmente alla partita stessa. E non si ebbe immediatamente la percezione che si stava per aprire un dramma per una famiglia, ma direi anche per il mondo dello sport, ma soprattutto per la mamma, il papà e i parenti del ragazzo, e quindi fu vissuta come si può vivere un evento tragico.
Fu una serata nella quale, tra l'altro, insomma, sgomenti, abbiamo assistito, come dire, alle trattative delle forze dell'ordine con una frangia della tifoseria, con alcuni elementi, diciamo, anche poco raccomandabili, diciamo così, mentre il presidente del consiglio attonito sedeva in tribuna, era Matteo Renzi. Allora, insomma, c'era lo Stato che quasi fece un passo indietro per far, non dico decidere, ma comunque far condizionare la decisione.
Anche due passi indietro, sì. Venne agli onori della cronaca Jenny La Carogna, e si parlò a lungo di tutto quello che accadde, ci sono stati poi dei riflessi anche giudiziari, ovviamente, e dopo si è scoperto come come si come andò evolvendosi purtroppo tragicamente la situazione, ci fu una quarantina di minuti, credo, di disorientamento generale, proprio perché si era più o meno a digiuno di notizie certe, e piuttosto che prendere notizie più o meno vaghe, era il caso di aspettarle. Quando le avemmo, ci rendemmo conto che la situazione era degenerata in malo modo, e fu surreale che il post partita, in una città più o meno piombata dentro una zona grigia di isolamento totale, difficile persino riuscire a rientrare verso il centro, si respirava, c'era questa cappa opprimente del dolore e della percezione che stesse per succedere qualcosa di tremendo, e che però di cui non sapeva ancora netta, chiara, netto, chiaro il contorno.
Quello che sta raccontando Antonio è esattamente così, nel senso che noi dalla tribuna stampa vedevamo Amsic andare sotto la curva dei napoletani, dei tifosi napoletani. E la partita non cominciava e non si capiva, cioè arrivava in tribuna stampa, così come tutto lo stadio, arrivava di tutto, qualunque voce diventava la verità, ed erano voci contrastanti ovviamente, e non si capiva.
Se possiamo aggiungere, Davide, noi invece eravamo David Bini. Davide, noi eravamo invece come semplici tifosi allo stadio, vivevamo una situazione surreale, perché a Firenze sapevano di morti allo stadio e si preoccupavano, provavano a chiamarci, ma come dire, la rete che doveva governare il traffico dei cellulari praticamente saltò, quindi molti rimasero isolati, e quindi anche quelli furono momenti di grande tensione.
Sì, fu una giornata assolutamente devastante. Io ero a Roma in tribuna a vedere la partita, il caso ha voluto che avevo alla mia destra Raffaele Righetti con me a vedere la partita, alla mia sinistra mi sono trovato con Gaetano Curreri, il leader degli stadio, grande tifoso della Fiorentina, e quindi abbiamo vissuto insieme questa giornata totalmente surreale, e non riuscivamo veramente neanche a parlare in certi momenti. La sensazione triste è stata di vedere lo stadio della città, che è capitale di una nazione importante come l'Italia, totalmente a disposizione di una parte della tifoseria, che era quella del Napoli, che poi a fine partita ha addirittura invaso il campo e ha fatto quello che voleva, senza forze dell'ordine, con il Presidente del Consiglio che non ha fatto niente in tribuna, con il senso di non avere un'autorità.
Di impotenza.
Ecco, l'impotenza totale in una gara che secondo me non si doveva assolutamente giocare, che nessuno degli spettatori penso avesse avuto la voglia di vedere come andava a finire una gara del genere. Non c'era più il clima, non c'erano le condizioni, i giocatori della Fiorentina erano totalmente spauriti in questo lunghissimo pre-gara fatto di riscaldamenti iniziati e interrotti, e ovviamente poi abbiamo pagato anche il fatto di non essere magari tanto abituati a giocare finale di questo livello rispetto al Napoli, che aveva una squadra più matura, però sostanzialmente era un clima nel quale non si doveva giocare, anche per un segno importante di rispetto.
Finisci Davide, scusa.
No, però dico, non è andata così, purtroppo, ecco.
Antonio, sei d'accordo sul fatto che, come Davide Bini è il presidente del Museo Fiorentina ed è la mente storica del calcio di Firenze, e questo per presentare, sei d'accordo sul fatto che era meglio non giocarla quella partita?
Era meglio non giocarla, ma era difficile non giocarla, perché se ricordi il clima si sarebbe aperto comunque un altro fronte, cioè quello del deflusso di 60.000 spettatori. Non c'erano ancora, tra l'altro, notizie certe sulla gravità dell'incidente. Quello a memoria, ora sono passati una decina d'anni, mi sembra che ci siano arrivate dopo. E comunque c'erano le notizie degli scontri, questo sì. Però il clima non era il clima di una partita, men che meno di una finale, ecco.
Certo.
Bene, se comunque un po' di cronaca dobbiamo farla, se andiamo a vedere le formazioni che scesero in campo,
non c'era paragone.
No, a parte non c'era paragone, però
non c'era paragone, era più forte il Napoli.
Sì, ma la Fiorentina aveva delle assenze pesantissime, mancava Giuseppe Rossi, si era fatto male dalla vita, mancava Quadrado squalificato, Gomez non mi sembra che ci fosse. Insomma, se vediamo la formazione fiorentina, è una formazione molto arrangiata.
Sì, infatti, ma quella partita lì, però, della Fiorentina, ti presenti che eravamo, c'era Antonio Giordano, io e Ciccio per il Corriere dello Sport, e Ciccio Rialti. E quella partita lì la sbagliarono diversi giocatori della Fiorentina, fra i più affidabili. La sbagliò Aquilani, la sbagliò Borca Valero, la sbagliò in parte Joaquin e la sbagliò tanta Tomovic, cioè, perché
Tomovic fece due con 20 minuti.
Insigne, cioè, gli fece
in primi 20 minuti.
L'ira di Dio.
Ricordiamo che poi la Fiorentina un po' la riaprì la partita e Ilicic sbagliò un gol pazzesco proprio sotto la curva di noi tifosi della Fiorentina.
Sì, avrebbe sbagliò il 2-2
Napoli in 10
con Inler espulso. Esatto. Quindi fai il 2-2, vai ai supplementari, forse qualcosa cambia. Però voglio dire, la vittoria del Napoli ha circostanze assurde, come abbiamo raccontato, però era giusta. Insomma, il Napoli aveva solo in attacco aveva Calleion, quello vero, no? Sì. Quello si è visto a Firenze. Calleion, Amsic, Insigne e Higuain. E Higuain. Quindi, cioè, tu capisci che non era la stessa cosa, francamente.
Pensa che c'era Mertens in panchina.
Mertens in panchina.
Infatti Mertens segna il terzo gol, poi, perché finalmente prende il terzo gol in contropiede, sì. Mentre cerca di pareggiare alla fine, no?
Sì, doppietta di Insigne e poi fa gol Mertens nel finale. Immediatamente dopo l'errore di Ilicic, no?
Come tempo, sì. No, fu lì, la svolta fu quella, perché magari si è fatto
ci fu anche un gol annullato a Aquilani, se non ricordo male, all'inizio del secondo tempo. Cioè, però fu una partita alla fine sul campo, il Napoli meritò di vincere. Certo. Una partita assurda in questo clima, appunto, di surreale. Ecco, surreale mi sembra ci fu una nota lieta, perché se non sbaglio, chiedo a David, rivedemmo in campo Giuseppe Rossi, sì,
al 27esimo del secondo tempo.
Sì, fu bello vederlo rientrare in campo, un giocatore che ha dovuto lottare tutta la vita con un destino ingrato, perché grandissime capacità tecniche, ragazzo eccezionale, purtroppo la sfortuna si è abbattuta su di lui ogni volta che tentava di rialzarsi. È stato diciamo stroncato dalla sfortuna, però vederlo giocare era sempre bellissimo, un grande davvero.
Antonio, quel Napoli lì aveva una delle squadre più forti di quel periodo, aveva un difensore come Albiol, che era il lanciatore primo della squadra, un regista come Jorginho e l'attacco di cui abbiamo parlato, ma aveva soprattutto in panchina un tuo caro amico che è Rafa Benitez, e lui sì era abituato alle finali di Coppa.
Credo che ne abbia perse poche.
Appunto.
Quella col Milan gli fa ancora male, ma ne aveva vinto
quella sì.
In maniera rocambolesca, clamorosamente bella per lui e clamorosamente amara per Ancelotti, ovviamente. È la famosa finale del 3-3.
Sì, 3-3. 3-0, 3-3.
E credo che... credo di non dire nulla di esagerato se sostengo che il vero Napoli cominci con Rafa. Il vero ciclo del grande Napoli sia cominciato con lui. Cioè, il Napoli è andato a fare delle spese che mai avrebbe pensato di poter fare. Prima ricordato Albiol, Carleion...
Higuain,
cioè che il Napoli andasse a spendere alla bottega del Real Madrid era impensabile, almeno 8 anni prima. Il Napoli nel 2004 è fallito, e quindi poi è risalito, ha fatto in fretta, prima con Rea, poi con Mazzarri, ma il vero processo di internazionalizzazione del Napoli comincia con Rafa. Ricordo, e tu lo ricordi perché all'epoca poi il mercato insomma ci rubava molto il sonno. Napoli stava comprando un difensore centrale che era il povero Davide Astori dal Cagliari
e Nainggolan,
bravo, quindi avete più memoria di me. E Rafa fece bloccare quella trattativa perché aveva individuato in Belgio un difensore centrale che avrebbe cambiato il destino del Napoli, era Koulibaly. Aspettarono 6 mesi, lo bloccarono, lo comprarono di fatti e lo pagarono mi pare 7 milioni di euro all'epoca, che è una cifra più o meno assurda, ridicola, certo, pensando poi a quello che è stato il valore di Koulibaly. Benitez ha rappresentato la vera svolta del Napoli.
Ok Antonio, grazie, ti ringraziamo,
un abbraccio,
stai bene,
una belle parole.
Ciao, grazie. Ciao Antonio.
Ma le mozzarelle quindi non le porta più.
È passato dalla concorrenza.
Vabbè, ma le mozzarelle se le può dare lo stesso.
Sì, siamo allora, amici, però un po'.
Volevo condividere con te e con David una cosa, che sa, a me piace ogni tanto togliermi i sassoni dalle scarpe. La Fiorentina va in finale con Napoli, ok? Ma nessuno dice, vabbè, siamo andati in finale battendo il Chievo in casa, il Siena in casa e l'Udinese in semifinale, no? Ti ricordi l'italiano, ma si è battuto la Cremonese, la Sampdoria e Torino, no? Ecco, questo è il percorso che fa la Fiorentina per arrivare in finale, 2-0 in casa col Chievo.
Ma il problema è, tutti sono fermi su questo, ma sono tutti così i percorsi, cioè può uscire una semifinale dura, sì, ma prima...
Però a me farete 2-0 al Chievo, 2-1 al Siena e poi in semifinale l'Udinese, la Fiorentina la ribalta perché Udinese, se non sbaglio, perde 2-1 e poi vince in casa al gol di Pasquale, no David?
Sì, 2-0 ritorno in casa.
Sì. Cioè, voglio dire, non è che per forza si deve giocare per vincere la Coppa Italia, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Barcellona e Bayern Monaco. La stessa Fiorentina la vince nel 96, il turno più difficile, la semifinale con l'Inter, che peraltro era un Inter abbastanza, come dire, abborracciata.
È così, la squadra, l'avversario difficile lo trova in semifinale, di sicuro, o meglio, quasi sempre. E a volte anche nei quarti, ma... Nei quarti c'è sempre una differenza di categoria, insomma, no?
Sono passati poi anni, ma ai tempi nessuno storceva la bocca perché si era battuto l'Udinese in semifinale, David.
No, poi il problema è sempre lo stesso, cioè spesso e volentieri le squadre non hanno un grande nome, un grande blasone, sono considerate squadre che devono essere destinate alla sconfitta. La realtà del calcio non è questa, ci sono squadre magari che non hanno un grande nome, un grande palmarès, ma magari in quella stagione o nello specifico in quella competizione, come può essere la Coppa Italia, è sempre una competizione molto anomala rispetto all'andamento del campionato, hanno delle stagioni virtuose e quindi trovarle equivale a trovare una squadra di blasone maggiore, perché magari in quel torneo quei giocatori danno tutto e sono avversari difficilissimi da battere, come per esempio l'Udinese in quella semifinale non fu affatto un avversario agevole da battere, eppure sulla carta l'Udinese non aveva un gran nome, no? Però in realtà fu un ostacolo molto ma molto difficile per la Fiorentina, quindi bisogna anche rispettare il valore delle squadre in campo al di là di quello che è il nome o il palmarès che hanno.
Quella è una squadra, poi Alberto si è soffermato sui talenti del Napoli giustamente, ma una squadra, diciamo, che pagò pegno alla sfortuna in maniera clamorosa, perché l'infortunio di Gomez, l'infortunio di Pepito Rossi, cioè all'inizio dell'anno, se non ricordo male, noi sognavamo lo scudetto perché il tridente era Cuadrado, Gomez e Pepito Rossi. In questa finale non c'è nessuno dei tre, a parte il Rossi quarto d'ora che gioca l'ultimo quarto d'ora.
Sì, siamo senza punte praticamente in questa finale.
Entra Matri sul finale ed è quello che serve la palla a Ilicic, peraltro.
Appunto, quindi insomma si inizia a giocare senza un attaccante di ruolo, perché alla fine giocano davanti Joaquin e Ilicic, che sono comunque due giocatori esterni, uno più un fantasista, con Borja Valero dietro, quindi si parte senza punte in una gara che devi vincere assolutamente contro un avversario che è molto più forte di noi, perché questo lo sapevamo in partenza, che invece davanti di punte ce l'aveva ben tre, ce l'aveva Insigne, Higuain e Caglione.
E Mertens in panchina.
E Amsic dietro.
E Amsic
e quindi insomma era veramente un inizio impari, sembrava che fossimo lì per contenere tra virgolette gli attacchi del Napoli, invece in finale deve avere anche coraggio, secondo me, giocartela magari un pochino più a testa alta.
Infatti il primo quarto d'ora
Tomovic lo mangiano,
Fiorentina venne spazzata via, poi ebbe invece la forza di rientrare in partita sotto di due gol, non era una cosa facile.
Tra l'altro io non lo so, i suoi ricordi a tifoso, ma secondo me il gol che fa Quilani era buono, il gol che viene annullato era il gol insomma avrebbe rimesso in pari la partita sostanzialmente.
Poteva cambiare un po' l'inerzia della gara.
Però ecco, io quello dicevo, mi concentravo anche sulla stagione, cosa sarebbe stata una stagione con questi tre davanti, no? Cuadrado, Rossi e Gomez, li abbiamo visti solo in un'occasione a Genova, la Fiorentina vinse 5-1 se non sbaglio, con dei gol fantastici di Rossi, gol di Mario Gomez, insomma si intravide una squadra che peraltro aveva questi tre davanti, ma aveva in centrocampo Pizarro, Quilani, Borja Valero, insomma una squadra con dei valori.
Infatti, in quella partita, in quella finale, il migliore fu Pizarro insieme a Vargas, perché anche Vargas
sì, venne recuperato da Montella.
Giocatore di livello no, non indifferente. Quindi Pizarro era una garanzia, il centrocampo era forte. Ora la sbagliarono quella finale, Borja Valero e Aquilani.
Anche che Borja Valero gioca un ruolo non suo.
Sì, gioca trequartista. Gioca trequartista. Però, insomma, ecco, ma la stagione, insomma, quelli erano giocatori di grande affidabilità. Cioè, tu sapevi che in mezzo al campo avevi dei giocatori molto forti. Solo che di là erano più forti.
No, va bene. Il problema è che la Fiorentina, appunto, perse subito Gomez. Rossi lo sostituì al centro dell'attacco segnando praticamente una caterva di gol, poi si fece male anche Rossi, insomma, poi alla fine non è che si può...
No, si fece male da capocannoniere,
si fece male da stracapocannoniere, che aveva fatto tipo 14 gol in 17 gol, partite, una cosa del genere. Insomma, iniziò a volare nella partita con la Juve, no? La tripletta con la Juve consolidò il suo ruolo di capocannoniere, che mi pare fosse a 4, andò a 7, e poi sostanzialmente segnava in ogni partita, insomma, fu decisivo per esempio a Reggio Emilia col Sassuolo 1-0 gol di Rossi, segnò i gol mi pare con cui la Fiorentina batté la Sampdoria 2-1. Ora Davide aiutami perché io sto andando a memoria, però insomma Rossi
no, ti ricordi benissimo. Tra l'altro questa era una squadra, l'acquisto di Gomez ovviamente è stato uno spartiacque anche per la presidenza della Valle, era l'ultimo scalino tentato per salire, per portare la Fiorentina a lottare per il campionato. Quelle erano le intenzioni della proprietà con quell'acquisto, se vi ricordate la presentazione, l'entusiasmo e tutto quanto. Era una squadra, era costruita con un gioco brioso, un gioco d'attacco come magari piaceva fare a Montella, una squadra costruita per fare il salto di qualità e vincere. Gomez più Rossi erano una coppia eccezionale, purtroppo
quadrato a destra, perché
una grande incompiuta, perché abbiamo perso tutti e due gli attaccanti di riferimento, e quindi senza attaccanti ovviamente la squadra era assolutamente, dovevano inventarsi delle soluzioni alternative, ma non era possibile reggere un campionato di alto livello e portare la squadra dove ipoteticamente doveva stare. Quindi è un anno amaro, perché si conclude con questa sconfitta in finale in Coppa Italia, derivata anche dalla situazione ambientale, come abbiamo detto, e tutte le altre dinamiche, però sostanzialmente è un anno che ci doveva portare a fare il salto di qualità in alto,
che non facciamo.
Purtroppo non riusciamo a farlo per questi due gravissimi infortuni, tutti e due ci lasciano la squadra senza la punta della lancia, diciamo.
Tieni presente che a quella partita c'era Cesare Prandelli, che era il commissario tecnico della nazionale, doveva fare ancora le convocazioni per il mondiale in Brasile, e il ritorno di Pepito, di Giuseppe Rossi, lo convinse a chiamarlo e inserirlo nella lista dei 30, mi pare fossero 30, che poi divennero 23 quando partì. E lui lo chiamò perché sperava in un recupero, ma era una speranza un po' così, ma lo chiamò soprattutto con uno scopo, di far vedere a Balotelli, che era il giocatore
che stava bene,
che stava, sì, Balotelli poi
sì, fisicamente stava bene,
sì, io, certo, di far vedere che cos'è un professionista vero. Cioè lui lo portò perché spiegasse a Mario, gli dicesse: guarda, tu ti devi comportare così, 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 così. E quando iniziò il raduno a Coverciano, Prandelli gli disse proprio questo a Balotelli: il tuo esempio deve essere Giuseppe Rossi. Lui è qui perché ha una forza che nessun altro giocatore ha. Lui si è rotto, era già la terza volta che si rompeva, se non mi sbaglio, e sembrava non dovesse giocare più, ed è qui in nazionale. Quindi tu devi prendere esempio da Pepito Rossi. Mi pare siano state parole al vento, perché poi Balotelli in quel mondiale ha fatto l'ira di Dio, nel senso, una combinata di tutti i colori. Va bene.
Vi segnalo tra l'altro che dopo la finale di Coppa Italia, io sto andando a memoria ma non tanto, sono andato a cercare, Giuseppe Rossi torna in campo anche in campionato. La Fiorentina perde 4-3 in casa contro il Sassuolo, ma Rossi gioca una grandissima gara e tra l'altro segna anche una rete al 27esimo del secondo tempo, poi segna anche quadrata al 30esimo e la riaprono parzialmente, poi vince il Sassuolo. Comunque la Fiorentina guadagna l'Europa. Cioè dopo la finale Coppa Italia ci fu una fiammata di Pepito Rossi e ci fece sperare di aver ritrovato questo calciatore. Purtroppo sappiamo le cose come sono andate, no Davide?
Sì, sappiamo come sono andate, questo però non toglie niente al grandissimo valore di Pepito Rossi, né toglie niente all'amore che Firenze gli ha sempre dimostrato, anche se il suo percorso da noi è stato breve, questo non inficia minimamente l'affetto, la stima, l'amore che la gente di Firenze dà a Pepito Rossi. Come sappiamo sempre, Firenze sa apprezzare particolarmente giocatori di estro, di fantasia, di grande cuore, anche quando sono attraversati da un periodo particolarmente sfortunato, gli vuole ancora più bene, quindi insomma sicuramente non ha avuto tutta la carriera che poteva avere, ma nel cuore di Firenze nessuno lo sposta.
Davide, grazie mille, allora in bocca al lupo per martedì, ricordiamo la Hall of Fame del Museo Fiorentina alle 20:30 all'Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze, si chiama ancora Cassa di Risparmio di Firenze, non manca Intesa,
Intesa San Paolo.
Intesa San Paolo, sono vedi, archivi polverosi, mi ha riportato indietro nel tempo. Comunque ci siamo capiti e ricordiamo a tutti che questo evento sarà visibile sul sito di Firenze Viola e anche chiaramente sul canale televisivo che manda in onda il nostro sito. Grazie mille e alla prossima, Davide.
Ciao Davide.
Grazie a tutti, un abbraccio Viola, ciao, a tutti, buonasera.
Non so se vuoi un po' come sempre spoilerare cosa accadrà tra una settimana, Alberto.
Ci fermiamo su una coppa.
Guarda me ride. Oh.
Ci fermiamo sulle coppe strane, quelle dimenticate, che invece non dovrebbero essere dimenticate perché rappresentano l'inizio del calcio internazionale vero e proprio. C'era già la Coppa dei Campioni, tante di quelle coppe si accavallano, cioè si gioca, quando il Real Madrid ha battuto la Fiorentina in finale di Coppa dei Campioni, quell'anno lì vinse lo Scudetto, la Liga, la Coppa dei Campioni e la Coppa Latina. Quindi, insomma, ecco.
Vabbè, noi però si era vinto la Coppa Grasshoppers.
La Fiorentina aveva vinto la Coppa Grasshoppers e proprio nello stesso periodo. Quindi, insomma, ecco, si accavallavano. Ed è un calcio che a me piace raccontare.
Pionieristico,
pionieristico non tanto, perché insomma, già
nella composizione dei tornei
però
europei,
a livello internazionale
ancora c'è un po' tipo Giochi Senza Frontiere, organizzano un po' così. Ecco. Chi viene a giocare sta coppa? Siamo arrivati alla fine, grazie per essere stati con noi, torniamo la prossima settimana sempre qui alla stessa ora, ma insomma se vi siete messi in contatto troppo tardi o se avete perso qualche puntata, nessun problema, sul sito firenzeviola.it ci sono tutti i podcast e i video di queste trasmissioni, quindi potete rivederci, riascoltarci, ma soprattutto rivedere e riascoltare la storia della Fiorentina. Alberto, grazie mille.
Grazie a te.
Grazie a voi, alla prossima.
Radio Firenze Viola.